Se poteste scegliere in quale chiesa andare, frequentare, dove vorreste andare? Tutti noi a volte guardiamo, curiosiamo internet, abbiamo avuto esperienze di altre chiese e a volte il nostro cuore pensa, ma sarebbe bello entrare in una chiesa numerosa. A volte quando si vedono le realtà, so, di Grace, una sorta di stadio pieno di gente che si riunisce la domenica per l'adorazione del Signore, e credo che in un certo modo siamo attratti su questo. E la domanda è: quale pastore vorresti avere? Se proprio come chiesa vuoi. Potresti desiderare, forse potresti volere altri uomini di quelli che abitualmente siamo e siete abituati a frequentare. Ma la domanda è: su che base fare questa scelta? Vogliamo una chiesa dove possiamo star bene perché si balla? Qualcuno aveva espresso tempo fa: è bello quella chiesa perché si balla, oppure perché cantano, ci sono tante altre cose, eccetera, eccetera. E stiamo esaminando Prima Corinzi, questa mattina ci affacciamo al capitolo 4, e sappiamo che questa è un'epistola che Paolo indirizza a una chiesa, che è la chiesa di Corinto, e che nei versetti che vedremo questa mattina, Paolo fornisce una linea guida per la chiesa. Di quali sono le caratteristiche che devono guidare una congregazione, oppure il fatto stesso di chi la guida, che cosa Dio vuole per una chiesa. E perciò contiene dei principi che vedremo che sono utili per il pastore, che cosa Dio vuole da questi uomini, e contiene dei principi utili per la chiesa. Che cosa dobbiamo ricercare? Perché una delle cose che succedono spesso nella Chiesa è la valutazione delle guide. Ma mi piace quello che fa, non mi piace quello che fa, quello è meglio perché fa quest'altro, eccetera, eccetera. E su che base possiamo classificare questi uomini? A volte potremmo dire, ma dai titoli accademici che hanno. C'è gente che ha studiato tutta una vita e per carità dobbiamo anche essere grati per questo. Oppure possiamo pensare di fare una valutazione in base allo stile della predicazione o da quanti libri possono aver scritto, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che nel nostro normale pensiero noi facciamo. Però dal passo che vedremo oggi, tutte queste considerazioni degli uomini non sono quello che Dio ricerca, perché quello che Dio ricerca poi, come vedremo, è abbastanza, diciamo, semplice, anche se non è semplice nella sua realizzazione. Per cui vi invito ad aprire Prima Corinzi capitolo 4 e leggeremo i primi 5 versetti. Prima Corinzi capitolo 4, dall'1 al 5. E Paolo scrive: così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. A me poi pochissimo importa di essere giudicato da voi da un tribunale umano, anzi, non mi giudico neppure da me stesso. Infatti non ho coscienza di alcuna colpa, non per questo però sono giustificato, colui che mi giudica è il Signore. Perciò non giudicate nulla prima del tempo finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Ovviamente questa epistola è stata scritta da Paolo con un obiettivo. La Chiesa di Corinto stava attraversando un periodo non glorioso, c'erano molti problemi, e è uno dei più gravi, perché lo evidenzia il fatto che Paolo dedica circa 4 capitoli a questo problema, e il problema è che questa chiesa era principalmente divisa. L'abbiamo visto più volte, c'erano vari partiti. Ognuno, c'era chi parteggiava per Apollo, chi per Paolo, eccetera, eccetera. E Paolo sottolinea che questa divisione da cosa è nata? Non è nata perché Paolo e Apollo, eccetera, erano in contrasto tra di loro, ma era nata sull'opinione che la Chiesa aveva di questi uomini. E abbiamo visto che Paolo dice: attenzione, voi avete una filosofia del mondo, fate delle valutazioni delle cose sante secondo quello, la cultura del mondo, e in pratica se fate questo commettete un peccato, perché è la carnalità che vi sta guidando, e state facendo delle valutazioni sbagliate, perché gli uomini in fondo non sono in grado di esprimere un giudizio obiettivo. Ovviamente noi sappiamo che se una guida insegna una cosa sbagliata dobbiamo riprenderla, o se una guida commette dei peccati va ripreso in un certo modo, e anche severamente e pubblicamente. Ma nel caso di Corinto, ripeto, Apollo e Paolo non erano divisi sulla dottrina e non erano stato motivo di scandalo. Erano uomini sì diversi, che hanno agito in tempi e in modi diversi nella Chiesa, ma fondamentalmente insegnavano le verità della parola. E tuttavia, comunque, si erano formati dei gruppi che erano cresciuti, che si erano sviluppati intorno al loro pensiero di dire: io preferisco uno rispetto all'altro. E nel capitolo 4 Paolo sta dicendo che se ai Corinti e a noi oggi, che se si fanno questo tipo di valutazione, di valutare queste cose o gli uomini che conducono la Chiesa, in un certo modo stanno facendo una cosa che Dio non approva, perché Dio valuterà in un modo diverso. Nel capitolo 4 Paolo dice che il giudice non è la Chiesa, non sono gli uomini, ma il giudice è Dio, perché appartiene a Lui questo giudizio, ed è Lui è l'unico in grado di vedere chiaramente la realtà delle cose. E per affrontare questo problema, in questi 5 versetti Paolo scrive 2 caratteristiche di ciò che Dio ricerca in un predicatore o in un pastore o in una guida. 2 semplici caratteristiche che sono la fedeltà e la motivazione. Vediamo la prima caratteristica, che è quella della fedeltà. E Paolo al versetto 1 dice: così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ecco, Paolo sta dicendo alla Chiesa come devono vedere questi uomini. Chi sono realmente questi uomini? Paolo li definisce per primo, e si definisce un servitore. Ora, il termine esatto della parola è schiavo, ma questa parola qua è una parola di un lavoratore, che era colui che remava all'interno della nave ed era nel luogo più orribile della conduzione della nave, perché tutto il giorno, chiuso dentro la nave, doveva continuamente remare, ed era affidato generalmente agli schiavi, ai prigionieri di guerra. In pratica era una brutta occupazione. E Paolo si riferisce a se stesso, si riferisce a Apollo con lo stesso termine. Dice in 1 Corinzi capitolo 3 versetto 5, dice: che cos'è dunque Apollo e che cos'è Paolo? E dice: sono servitori, semplicemente una sorta di schiavi, e non sono nulla, e l'unica ragione per cui sono utili e perché Dio ha voluto servirsi di loro. È interessante che Luca utilizza la stessa parola dandogli una sfumatura leggermente diversa in Luca capitolo 1 versetto 2, dove dice che questi servitori divennero ministri della parola. Ecco, il senso del servizio non è un servizio pratico, ma è un servizio di dispensazione della parola. E utilizza la parola ministro, in alcuni casi, in alcune traduzioni abbiamo la parola ministro, e il ministro sapete chi è? Ancora una volta il vocabolario ci aiuta, dice che è persona incaricata di un compito esercitato in nome e per conto di un'autorità superiore. Quindi non è nulla, è solo semplicemente investito come il ministro della salute è investito dell'autorità dello Stato, ma non è lui lo Stato, semplicemente ne fa le funzioni. E quindi Dio parla alla Chiesa attraverso questi servitori, e servire Cristo significa esporre la sua parola per conto di Dio. Perciò quando mi alzo la mattina non è che devo dire Dio, cosa vuoi che faccia? Perché semplicemente devo andare a studiare la sua parola e dire e riportare semplicemente quello che Dio ha detto. A volte sento, e ho sentito prima delle predicazioni, qualcuno che dice il Signore mi ha parlato, e provo sempre un po' un disagio quando sento queste parole, perché in 25 anni io non ho mai sentito il Signore che mi ha fatto una rivelazione così, dentro l'orecchio, se non attraverso lo studio della parola. E Paolo si definisce questo quindi servitore, ministro della parola, dove servitore indica schiavo, perché uno schiavo doveva semplicemente lavorare, non era una scelta, era un compito obbligatorio. Che ti piaccia o meno, in pratica lo devi fare. E Paolo lo dice in 1 Corinzi capitolo 9, versetto 16, dove dice: se evangelizzo, non devo vantarmi, poiché necessità me ne imposta, e guai a me se non evangelizzo. Cioè, se lo fai volentieri, ottimo, ma non hai nessun vanto, perché se non lo fai, sei nei guai. Il predicatore, se non parla delle cose di Dio, beh, non è né un vanto, ma se non lo fai, sono, nel caso specifico, nei guai. Questa è la prospettiva di Dio. Quindi, quando un uomo che predica perché Dio lo ha chiamato, non è degno di alcun onore speciale, è solo degno di disonore se non lo fa. Ed è un compito gravoso, Paolo scrive in Romani capitolo 12, versetto 1, di presentare i propri corpi in sacrificio vivente. Ed è un compito gravoso che Paolo anche riassume in Seconda Corinzi, dove dice che lui deve agire con un parlare veritiero, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia destra e sinistra, e poi dice nella gloria e nell'umiliazione. Significa che qualcuno dirà bravo Paolo e altri diranno: ma cosa stai dicendo? Dice: nella buona e nella cattiva fama, considerati come impostori eppure veritieri. E qua abbiamo uno spaccato dell'uditorio. Tu puoi generare sensazioni positive e sensazioni negative. E continua, se volete leggervelo, 2 Corinzi capitolo 6, dal versetto 7 al versetto 10, come dice: come poveri, eppure arricchendo molti, come non avendo nulla, eppure possedendo ogni cosa. Ecco il servizio di essere un servitore. Hai qualcosa da dare che non è tuo, l'hai semplicemente ricevuto e lo devi portare agli altri. E questa era la vita di Paolo ed è il destino di ogni servitore. Deve sopportare tutto perché semplicemente è un ministro di Dio. E la sua priorità non è la Chiesa, ma è servire il Signore. Non lo devo fare per la Chiesa, lo devo fare per Dio. Questa è davvero la strada giusta quando in pratica non si cerca di compiacere l'uditorio. Perché le persone possono essere un pericolo, anche i credenti stessi possono essere un pericolo. perché ognuno di noi ha dei desideri diversi e vorrebbe qualcosa dalla predica che è diverso da quello che Dio vuole. Paolo dice in Colossesi, prima Colossesi capitolo 1 versetto 25: di questa io sono diventato servitore secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunciare nella sua totalità la parola di Dio. Ora sembra una banalità questa affermazione, dire nella sua totalità, ma spesso uomini cadono nel non annunciare la sua totalità, perché ritengono che alcune verità possano essere scomode per chi le ascolta e quindi si fanno condizionare. Ma io se dovessi predicare questo, la gente non mi ascolterebbe più. Paolo non viveva questo problema, era libero, e vedremo più avanti, dal giudizio delle persone, e che piaccia o non piaccia, lui diceva, annunciava nella sua totalità la parola di Dio. Quindi questo servitore non è chiamato a essere simpatico, non è chiamato a inventarsi chissà cosa, non deve essere creativo, non deve avere nuove idee, semplicemente deve riportare la parola di Dio. Punto e basta. Proclamare la parola e servire Dio al meglio dando agli uomini nella sua totalità questa verità. Io non devo predicare le mie opinioni e le mie idee e spero che questo non passi, e molte volte dico non deve venire fuori quello che io penso del mondo, perché io voglio semplicemente dire quello che il Signore. E Paolo dice amministratori, aggiunge un altro termine, un'altra definizione, dice amministratore dei misteri di Dio. Quindi non solo un servitore, ma un amministratore. Un amministratore era una persona incaricata da un ricco possidente che se ne partiva per un viaggio o comunque era impossibilitato a gestire le sue proprietà. Ne abbiamo un esempio biblico, ricordate Giuseppe? Giuseppe era un amministratore di questo ufficiale dell'Egitto, perché l'ufficiale dell'Egitto era impegnato nel suo lavoro e lui era il vice capo e gestiva la proprietà di questo uomo come se fosse sua, facendo gli interessi del proprietario, sebbene non fosse sua. Lui era semplicemente un dipendente. Ed è interessante perché qua Paolo dice che questi amministratori gestiscono qualcosa che non è proprio. Hanno ricevuto un bene che Dio vuole che sia distribuito. Prima Pietro 4:10 dice come buoni amministratori, guardate, pensate bene, quando tutte le parole, quando le parole che noi leggiamo, perché se Pietro dice come buoni amministratori, vuol dire che si può essere un cattivo amministratore. Ma come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Ecco in cosa deve fare, ecco il compito che deve svolgere. Riceve una verità, ma non è sua, non si ferma lui. Se io dovessi studiare tutto il giorno e poi me la tengo per me, non sarei un buon amministratore. E qua Paolo dice che è un amministratore dei misteri di Dio, non è un qualcosa di misterioso. Sappiamo che biblicamente mistero è qualcosa che prima era velato e che adesso viene rivelato pubblicamente. Ovviamente il Vangelo, che nell'Antico Testamento non era così ancora un po' oscuro, e poi abbiamo tutto il Nuovo Testamento che deve essere annunciato. E quindi servitori ed amministratori è un qualcosa che ricevi e che dai agli altri. Una sorta di cameriere. Avete presente il cameriere? Il cameriere va in cucina, prende quello che il cuoco ha fatto e lo porta al tavolo. Questo è tutto ciò che deve fare E la cosa che si deve assicurare il cameriere in questo tragitto è che il cibo che è stato preparato arrivi a destinazione nell'esatto modo in cui è stato preparato, giusto? Perché a me viene in mente la mia esperienza di cameriere quando ero ragazzo, che per guadagnare qualche soldo la domenica andavo a servire nei ristoranti per i matrimoni, e ricordo, e mi è fatto venire in mente questa cosa, che un giorno, una domenica, dovevo portare, in Piemonte si mangiano gli agnolotti in brodo, e avevo sto pentolone che veniva, dovevo tenere con un braccio e con l'altro avevo il mestolo, e a questo matrimonio faceva un caldo incredibile, e io vi confesso che ho allungato il brodo con il mio sudore. Sudavo purtroppo, e mentre giravo ovviamente avevo le due mani occupate, perché uno dovevo tenere sta pentola, quell'altro il mestolo, e mi cadevano tic tic dentro. E questo, quindi, non si sono mangiati solo il brodo, purtroppo. Qualcosa di saporito, avranno detto, wow, c'è qualcosa che non abbiamo sentito da altre parti. Però, semplicemente per dirvi che può capitare che in questo passaggio qualcosa caschi dentro. E in Atti 20:20 Paolo dice: io non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili. Non vi ha nascosto nulla, e le ho annunciate e insegnate in pubblico e nelle vostre case. E ovviamente, che cosa è utile nella scrittura? Tutta la scrittura. Prima Timoteo 3,16 che dice che tutta la scrittura è utile. E Paolo al capitolo 20, versetto 26, di Atti 20,27, dice: non mi sono tirato indietro dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Quindi è tutto necessario, anche a volte le cose che non ci piacciono, che non riusciamo a capire. In passato qualcuno mi ha detto: non è giusto che tu predichi questo, non è giusto, non si può dire, perché se Dio ce l'ha dato, forse non l'abbiamo capito. Forse è difficile da comprendere, immaginate Levitico, infatti non ho mai predicato del Levitico perché al momento non mi sento di portare questo cibo nella sua interezza per la Chiesa. Ma il senso è questo: si riceve un qualcosa, deve arrivare alla Chiesa, tutto deve essere distribuito, perché semplicemente si è servitori e amministratori. Non è mio, non sono io a stabilire che cosa va bene per la Chiesa o meno. E in Seconda Corinzi capitolo 4 versetto 1 Paolo ci mette davanti a un pericolo che può succedere, perché dice: perciò, avendo noi tale ministero in virtù della misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo, al contrario abbiamo rifiutato gli intrighi vergognosi e non ci comportiamo con astuzia né falsifichiamo la parola di Dio. Quindi può succedere che nell'annuncio si possa falsificare la parola di Dio. Brutto a dirsi, però è una triste realtà della Chiesa. E quindi ci sono persone che prendono la parola e la distorcono per farle dire quello che in realtà non dice. La parola di Dio deve essere data come Dio l'ha data, non deve essere manipolata per soddisfare i miei capricci, le mie idee o le vostre. E può capitare che qualcuno possa sostenere le proprie opinioni anche con dei versetti, ma spesso, potremmo dire sempre, queste idee nascono tirando fuori un versetto fuori dal suo contesto. Se noi utilizziamo una parte buona fuori dal suo contesto, si può fargli dire un po' quello che vogliamo. È per quello che noi predichiamo in maniera espositiva, la predicazione espositiva mette al riparo di questa cosa, perché è un flusso dove tu non puoi tirare fuori il versetto e manipolartelo, perché c'è tutta un'idea che deve essere rispettata, ci deve essere rispettato il valore delle parole. Stiamo facendo anche in occasione della preghiera alcuni esercizi, anche la grammatica è fondamentale, ma questo per farvi vedere che Dio ha tutta un'idea di verità da trasmettere, che se noi saltiamo un po' così, perdiamo questa verità. Perciò il punto è che non dobbiamo maneggiare la parola di Dio in maniera ingannevole, non dobbiamo cercare di dimostrare i nostri punti, di ingannare le persone. La Bibbia non è un testo per esporre le proprie opinioni, devo semplicemente insegnarla come Dio desidera. E per quello che Paolo dice a Timoteo, devi tagliare rettamente la parola di Dio, che significa devi cogliere il senso, devi capirne il senso come Dio ce l'ha data e trasmetterlo, altrimenti non è tagliata rettamente. E Paolo dice anche come lo deve, che cosa richiede allora in questo compito il Signore, perché il versetto 2 dice: del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. E pensate, se voi doveste avere un maggiordomo a casa, che cosa vorreste che fosse? La prima caratteristica più importante. Fedele, fidato. Non uno. Non, se fosse bravo e si intasca qualcosa, lo vorreste? No. Noi preferisco uno meno bravo, ma che sono sicuro non tocca niente, fa quello che deve essere fatto, perché mostra fedeltà. La fedeltà è quello che la caratteristica che noi stesso apprezziamo. E quindi Dio prepara dalla cucina, dalla sua cucina, un qualcosa di meraviglioso che deve essere portato in maniera fedele. Non bisogna abbellirla, a volte c'è la tentazione di abbellire la parola di Dio o di essere creativi, semplicemente è da distribuire. E quindi un pastore non deve essere intelligente, non deve essere creativo, non deve avere un carisma, un fascino. Quello che il Signore vuole è semplicemente fedeltà. Dio. Questo non significa che un uomo non possa anche lavorare in se stesso per migliorare, per crescere, ma semplicemente quello che il Signore vuole è fedeltà. Ed è quello che il Signore Gesù richiede, perché Matteo 24:25 dice: qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo. Ecco la caratteristica di fedeltà che il Signore vuole. In Matteo 5:25-23 dice: va bene, servo buono e fedele. Non guarda il Signore i risultati, guarda la fedeltà e dice: sei stato fedele in poca cosa. E questo deve essere il tutto. Una caratteristica che sembra ancora una volta banale, eppure che il Signore ci tiene a rimarcare. In 2 Corinzi capitolo 2 versetto 17 Paolo scrive: noi non siamo infatti come quei molti che falsificano la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità da parte di Dio in presenza di Dio. E penso che chiunque è chiamato a predicare tante volte è preoccupato non della presenza di Dio, ma della presenza degli uomini. Che cosa penseranno? Pensate se io avessi, anziché 10 persone, senza sminuire, 100, 1000 persone, avrei il terrore. Eppure, Dio è tanto presente qua come nella massa. E io devo essere preoccupato di quello che pensa Dio, non quello che pensa la gente. E qua Paolo dice: mossi da sincerità da parte di Dio in presenza di Dio. Quindi non spetta, Paolo sta dicendo ai Corinti, non spetta a voi predicare, giudicare questi uomini secondo le vostre opinioni, dovete considerarli se loro sono fedeli, se loro sono stati, non hanno falsificato la parola di Dio, se non valutare, penso che carnalmente avrei quasi scelto di più Apollo, se dovessi essere umano, perché da una persona eloquente, a me piacciono le persone che spiegano le cose in una certa maniera, forse potevo appartenere a quel partito, ma Paolo sta dicendo, Apollo e Paolo, nella loro diversità, quello che li accomunava era la fedeltà alla parola. Quindi questa è una caratteristica che i Corinti dovevano avere, e oltremodo se loro facevano delle scelte, preferivano un modo rispetto a un altro, come abbiamo visto domenica scorsa, in pratica si stavano impoverendo spiritualmente. Ma la seconda caratteristica che Paolo dice che bisogna ricercare in questi uomini è la motivazione. Paolo dice, a me poi pochissimo importa di essere giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, non mi giudico neppure da me stesso, infatti non ho coscienza di alcuna colpa, non per questo sono giustificato, colui che mi giudica è il Signore. E in pratica Paolo dice, la mia preoccupazione deve essere la mia fedeltà, a me non interessa di quello che pensate. E fratelli, questo è il dilemma di chi parla. Cosa penseranno? Come la prenderanno? Eccetera, eccetera. E arrivare a esprimere un punto di vista come questo di Paolo dimostra una grande maturità. A me non interessa niente di quello che pensate. Tra l'altro, Paolo non era ben gradito a Corinto. E quindi non si preoccupava delle chiese, ciò significa che c'è un pericolo, perché la verità, che ci piaccia o meno, non è gradita, o no? Noi entriamo sempre in combattimento quando ascoltiamo la verità, e se la verità crea un problema, ci scomoda, però ci toglie dalla nostra zona di benessere, dove siamo tranquilli, e ci porta in una situazione dove dici, oh mamma mia, qua devo rimescolare tutte le carte. E quando questa verità ci ha scomodato, una delle cose che capita spesso di fare, non si può dire, beh, la Bibbia è sbagliata, ma incomincia a dire, Davide, tiro fuori qualcosa, attacco il predicatore e non la verità. Perché non si può attaccare una verità, ma si può attaccare il predicatore. E Paolo dice, a me non interessa, se sono stato fedele, a me non interessa di quello che pensate, addirittura dice, io non valuto neanche me stesso, neanche io faccio questo tipo di esame, perché probabilmente lui stesso, essendo un uomo, avrebbe avuto un parametro di confronto sbagliato. E dice, io non ho coscienza di alcuna colpa, non per questo sono però giustificato, perché a volte posso farlo anche in buona fede, ma posso sbagliare. E poi dice, colui che mi giudica è il Signore. Ecco la consapevolezza. Quindi il giudizio su quello che dico, sto dicendo oggi, lo dirà il Signore. Quindi Paolo non è interessato se lui era preferito o se preferivano Apollo rispetto a lui, non scrive queste cose perché era arrabbiato, perché Apollo era visto meglio, non vuole essere considerata alla pari. In pratica sta dicendo, il giudizio non conta nulla. E sebbene non ci fossero incoerenze nella sua esistenza, lui si appella al giudizio di Dio. E quindi, e che cosa è importante per Dio? Se Dio giudicherà questo servizio, com'è importante? Ecco il versetto 5. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Ecco per come giudicherà il ministro. Non dalla Chiesa, non quante persone saranno state battezzate da un pastore, quanti libri ha scritto, ma semplicemente da quello che è nascosto nelle tenebre, che quindi gli uomini non possono vedere, ma dai pensieri dei loro cuori. Gesù porterà alla luce le cose nascoste, manifesterà i pensieri del cuore, e su cosa ci giudicherà? Non tanto su quello che abbiamo fatto, ma sul perché, e l'abbiamo ripetuto più volte in questo periodo. Perché Paolo ha svolto questo ministero? Perché Apollo l'ha fatto? Perché Davide lo sta facendo? Per la fama? Per un illecito guadagno? Per la soddisfazione? Per il prestigio? O perché vuole dare gloria a Dio? Perché questo è ciò che importa. Non quanto sia grande la Chiesa, ma perché ha fatto quello che ha fatto. E ringrazio personalmente Dio di essere in questa Chiesa, una chiesa piccola, persa nelle montagne, e piccola lo sta diventando sempre di più, e una parte di questa riduzione è stata proprio causata dalla fedeltà alla parola. Alcuni se ne sono andati perché non ritenevano giusto questo tipo di predicazione, ma questa chiesa mi porta anche a pensare a quali sono le mie motivazioni. Quando mia figlia è stata negli Stati Uniti, adesso non ricordo bene il pensiero, ma quando nella famiglia dove stava hanno saputo che io ero un pastore di una chiesa, gli avevano detto: ah, ma allora tuo papà è ricco. Eh no, in Italia non succede che non sono stipendiati. Beh, ma che venga qua in America, che guadagnano bene. Ed è vero, in America si guadagna bene essere un pastore. Ma è una trappola, secondo me, perché ha di tantissimi vantaggi, ma potrei perdere il punto di vista sulle mie motivazioni. E pensate, una volta a un convegno avevano parlato di una persona, di un pastore che era arrivato in una chiesa e lui ha incominciato a predicare in un certo modo e la gente ha incominciato ad andare via. E quando la gente se ne va via, significa che il tuo stipendio si riduce e tu incominci. E ho pensato: oh oh, e adesso che faccio? Salvo il portafoglio o salvo la predicazione? Questo è un dilemma che può succedere. Modifico la predicazione per garantirmi un futuro? E poi lì qualcuno ce lo possiamo anche aggiustare, ma grazie a Dio non lo faccio per soldi, anzi, in un certo modo, ma ne metto dei miei perché le cose vadano avanti. E Apocalisse 22,12 dice che il Signore porterà con sé la sua ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Quindi Dio si occuperà delle cose nascoste e dei pensieri del cuore, delle motivazioni. Quelle cose che non possiamo vedere, che gli uomini non possono sapere, saranno svelate da Dio, il solo che le può conoscere veramente, che può capire queste cose. Solo Dio può dare quel giudizio, perché Lui sa le vere motivazioni. E questa è la lotta del cuore di ognuno di noi, ed è la comprendere le motivazioni della nostra adorazione per il Signore. E Satana ci attaccherà e attacca ognuno di noi da dire: non so se avete mai sentito questa cosa che dice, ma sei un ipocrita a fare questa cosa, eccetera, eccetera. Sono tutti i dardi infuocati che il Signore attacca alle nostre motivazioni. Prima Corinzi 10,31, Paolo dice: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Questa è la motivazione. Non importa quello che fai, se lo fai con questa motivazione, non importa del risultato, questa è la cosa indispensabile. Quindi Dio valuterà le motivazioni, e perciò Paolo sta dicendo a Corinto: non valutate gli uomini alla guida secondo i vostri parametri umani, perché tutti sono servitori di Dio e perché non siete in grado di vedere la realtà dei loro cuori. Tutto ciò che Dio vuole è semplicemente che siano fedeli e che abbiano delle motivazioni pure. E tempo fa avevo letto anche di una persona, 30 anni in una missione, tentando di fondare una chiesa, in 30 anni un solo convertito. Io credo che quell'uomo riceverà non so quante corone. Sarei stato fedele per 30 anni con un solo convertito? Troppo poco. Dobbiamo far numero. Perché sono valutazioni carnali. E Dio premierà quella fedeltà. Beh, io tengo il forte Apache, come nei film western, fino alla fine. Non mollo l'osso. Perciò questo testo ci parla della fedeltà e delle motivazioni. Nel caso specifico, per quello che riguarda i predicatori o i ministri, ma questo parla al cuore di ogni cristiano. Quanto sono fedele alla parola che ricevo, che leggo in un certo modo, e quali motivazioni stanno alla base della nostra vita cristiana. Come detto, sono due caratteristiche da ricercare nei pastori, ma da ricercare in ognuno di noi. E quindi che il passo di oggi possa fare luce su ognuno di noi. E pensate che per essere fedeli non importa quello che fai o quanto fai. Il Signore Gesù dice in Luca 16:10: chi è fedele nelle cose minime lo è nelle grandi, è fedele anche nelle grandi. Quindi il Signore fa delle valutazioni che i nostri occhi, diverse dalle nostre. Noi pensiamo di vedere la fedeltà nel grande, il Signore guarda la fedeltà nel piccolo, perché se sei nel piccolo lo sarai nel grande. Che il Signore ci guidi a queste due sole caratteristiche, che ci possano accompagnare in ogni momento della vita, affinché possiamo camminare in un modo che possa portare gloria al suo nome. Preghiamo. Grazie Signore per la tua parola. Quest'oggi abbiamo compreso, Signore, mi ha portato e spero possa portare a riflettere la Chiesa, Signore, a ancora una volta a guardarsi dentro, a guardare la nostra fedeltà, a guardare le nostre motivazioni. E Signore, perdona la nostra carnalità ancora una volta, tutte le volte, Signore, che ragioniamo da un punto di vista umano e non facciamo le valutazioni secondo il tuo spirito, la verità. E così come abbiamo aperto questa mattina con il Salmo 73, dove Asaf ha messo da parte i suoi ragionamenti e è rimasto fedele alla tua parola ed ha trovato le motivazioni di cuore nel trovare rifugio, Signore, all'ombra del tuo consiglio. Signore, che la Chiesa possa prendere queste cose, farle proprie, affinché possiamo camminare in maniera sempre più matura e per renderti gloria in ogni cosa. In Cristo Gesù. Amen. Amen.